Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 20ª puntata di Scusate il Disturbo, Off-Season Edition. Un ringraziamento, come sempre, a Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Marco Santini, Alessandro Taraschi e Alberto Cantù. Con un po' di fortuna a breve entreranno anche Emanuele Sortino e Giorgio Prunotto, e saluta a tutti Mauro Rizzotto che è in vacanza. Alberto, muta quel microfono. Come avrete intuito, sigla leggermente diversa questa sera perché è il compleanno di Alberto e quindi Happy Birthday Alberto, direttamente da Stevie Wonder. Ci è costato dei milioni, ma sono stati ben investiti.
Grazie direttore, apprezzo l'investimento fatto da Adol per questa sigla, sono onorato e pronto a parlare di football.
Perfetto, buonasera anche a Marco.
Buonasera e auguri Alberto per il suo 47esimo compleanno.
Sto cazzo, 40.
Gli anni si sentono.
Me la tiri fuori. Si sentono fuori. E anche ad Alessandro Taraschi, lui è appena tornato dalle ferie.
Esattamente, tanti auguri Alberto.
Grazie Ale.
Bentrovati a tutti.
Sapete che Alberto non ha neanche il 3 davanti.
Lo so.
Non ha neanche alle tre davanti, ma guarda, ho trovato beccato recentemente amici di famiglia che mi hanno chiesto: ma tu quanti anni fai Albi? 21?
Ma perché
ne dimostro molti meno.
Ne dimostra 18, non vota neanche per il Senato, non vota.
Va bene,
dai, iniziamo questa puntata. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta. Chi è in chat? Ciao Mario, ciao Bruno, grazie Bruno per aver notato che la 150esima puntata... scusate il disturbo, guarda, noi
a proposito di compleanni
siamo lanciati assolutamente. Ho appena festeggiato con due morsi di zanzara, annaggia. Va bene, grazie a chi ci ascolta.
Direttore, ma la streak consecutiva di episodi lo sappiamo quanto è arrivata?
E sarà 19, allora sono 19 della stagione più 20, siamo prossimi ai 40 secondo me.
Pazzesco,
siamo prossimi ai 40.
Tra un po' sembriamo Cats.
Sì, esatto. Oppure Hamilton, dopo 25 anni, ancora qua. E, allora, poi iniziamo così, Alberto. Poi se ne va fuori, che sta già festeggiando. Lasciamo stare. Tanti auguri, Alberto, anche dal gran visir di Tucci Podcast. Andrea Ghezzi ti fa gli auguri.
Grazie, Andre.
E iniziamo, dai. Allora, il vero argomento, l'unico argomento che abbiamo in scaletta prima di passare alle risposte alle tantissime domande. Noi puntavamo a puntata snella, ma siamo ancora qua perché anche questa sera faremo le 3 di mattina. È il discorso del tentativo di ripresa della NFL, perché è vero che le date dei training camp sono state fissate. Diciamo che la NFL ha comunicato che i training camp possono ufficialmente aprire e si parla di praticamente settimana prossima, qualche giorno prima i Chiefs e i Texans che giocano l'opening del giovedì, le altre intorno al 27-28, i rookie un giorno prima, eccetera. Il problema però è che NFL e NFLPA sono ancora alla ricerca di una quadra su come gestire tutta questa fase, che è molto molto complicata. Allora, prima di discuterne con i presenti, diciamo che la trattativa si era abbastanza incagliata nel finire di settimana scorsa, perché i giocatori e la NFL non riuscivano a trovare una linea d'intesa né dal punto di vista economico né dal punto di vista sanitario, uso questo termine. Poi domenica cosa è successo? Che ora era più o meno domenica?
Le 7 di sera, 8 e mezza,
sì, più o meno sì. Di sera avevo cominciato a vedere spuntare sulle nostre timeline di Twitter tweet di stelle della NFL e non solo, che in poche parole scrivono tutti la stessa cosa: vogliamo giocare, ma. E il ma era legato al fatto che secondo loro la NFL non stava implementando un vero protocollo sanitario e c'erano carenze in tanti ambiti. Addirittura questi giocatori hanno scritto che la NFL era andata addirittura contro quello che era che erano le raccomandazioni del comitato medico che la stessa Lega aveva istituito. E come ci eravamo detti sulla nostra chat di Telegram, che vi invito a raggiungere, siamo più di 500 e si discute veramente bene 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 di football NFL e succedanei, ovviamente molto probabilmente questo era un tentativo organizzato per dalla NFLPA per mettere pressione alla NFL. E da quelli che sono gli sviluppi delle ore successive sembra che abbia avuto un diciamo un discreto successo. Vado a chiudere. Se prima eravamo ad un NFL che diceva, due partite di pre-season, non posso garantire test tutti i giorni, eccetera eccetera eccetera, adesso siamo all'NFL che nell'ultima proposta di accordo all'NFLPA è disposto a cancellare tutta la pre-season e per le prime due settimane di camp è disponibile, diciamo, a mettere a disposizione la possibilità di fare un tampone al giorno, questo per due settimane, nel caso che dopo due settimane il tasso di persone, perché si tratta solo di giocatori, ma anche tutti quelli che stanno intorno alla squadra, sia superiore al 5%, di continuare giorno dopo giorno e per vedere di contenere eventuali aumenti delle persone sotto virus. Ecco, questo è un po' la proposta dell'NFL. Vado a chiudere e poi lascio la parola agli amici, così prendo fiato. La proposta invece per quanto riguarda la gestione dei training camp dell'NFL è la prima settimana, primi 5-6 giorni, test fisici, diciamo, poi fino al 12° giorno preparazione atletica, un giorno di riposo, 5 giorni di aumento dei carichi, come si dice in altri sport, con esclusivamente il casco, 19° giorno di riposo e dal 20° in poi casco e paraspalle. La NFLPA ha risposto all'NFL con il parere del comitato medico della Lega, che consigliava almeno 21 giorni di preparazione atletica, strength and conditioning per capirci, dopo di questi 10 giorni di lavoro, quello tecnico-tattico senza paraspalle, per poi dopo iniziare con casco e paraspalle. Quindi insomma, diciamo che i giocatori stanno cercando di rimandare al mittente questa proposta usando le stesse armi del mittente. Poi ovviamente c'è anche il discorso economico su cui si sta trattando, però per adesso fermiamoci su questo. E quindi Marco, Alessandro, Alberto, volevo conoscere il vostro parere.
Allora, io l'altra sera, appunto, quando hanno cominciato a arrivare i tweet, all'inizio ho detto qualcuno dirà la sua, poi quando ne sono arrivati, cominciate ad arrivare parecchi, e sebbene non fossero identici, ma esprimevano lo stesso concetto,
lo stesso hashtag chiaro, avevano, Marco,
sì, anche quello. Era chiaro che era stata orchestrata una mossa dell'associazione, perché a quanto pare, e questa è una cosa che mi sembra veramente assurda, l'NFL non aveva sufficientemente dato garanzie diciamo di tipo procedurale sanitario alle squadre e ai giocatori, e questo, visto che la Lega è la più potente al mondo, mi viene quasi da pensare che abbiano, non dico fatto apposta, ma quasi, perché non posso pensare che non avessero nessun tipo di piano, almeno questo a sentire i giocatori. Detto questo, è chiaro che più si va avanti, più si avvicinano le date d'inizio, è un tiramolla che poi anche verso l'opinione pubblica bisogna un po' vedere poi chi diciamo ne esce più forte. Di certo i giocatori hanno mostrato un fronte comune piuttosto ampio. Ho letto anche un tweet di Sherman che comunque anche lui diceva i giorni sono troppo pochi per prepararci al meglio, visto la natura del, appunto, dello sport, che è, e quindi il discorso delle prese di pre-season, sicuramente l'NFL sapeva già di dover cedere sotto questo punto di vista. Io credo che si stiano muovendo tutti sulle uova, perché è un terreno inesplorato. Sicuramente con l'inizio dell'NBA, del baseball, qualche idea in più la si potrà avere, anche se sono contesti un po' diversi. NBA perché giocano tutti nella loro cosiddetta bolla, e il baseball perché comunque alla fine è uno sport molto, ma molto meno di contatto del football. Tra l'altro una o due settimane fa era uscita una specie di, diciamo, di vademecum dei comportamenti dei giocatori a fine partita, dopo che si sono sputazzati, menati per tutto l'incontro, non potevano scambiarsi la maglia, neanche fare quattro chiacchiere. Quindi questa, vabbè, la solita ipocrisia della NFL che ogni tanto salta fuori. Dicevo appunto il fatto che tutti, come noi del resto, siamo in un terreno un po' inesplorato. Credo che ci sia la volontà da parte di tutti quanti a questo punto di cercare di fare qualcosa. È il cosa che è il punto cruciale. Quindi i giocatori fanno bene a fare quello che stanno facendo. L'NFL dovrà sicuramente raddrizzare il tiro e dare delle garanzie, quantomeno delle intenzioni che siano quantomeno fattibili e realistiche. Dopodiché è ovvio che il futuro nessuno lo può prevedere, considerando anche quanto stanno aumentando i casi negli Stati Uniti. La speranza che si inizi forse è cresciuta un attimino, però rimaniamo coi piedi per terra, perché io credo che basti veramente poco per mandare tutto a ramengo.
Allora, che sia cresciuta probabilmente rispetto alla settimana scorsa, sì, rispetto a un mese fa, quando sinceramente ero più convinto che si giocasse rispetto ad adesso, direi di no. Sono stato vago quanto l'NFL, che effettivamente, come dice Marco, dubito che non avesse pensato di predisporre un piano. Se non l'ha predisposto, se non l'ha presentato quantomeno, evidentemente ha provato minimamente a ciurlare nel manico, perché una lega come l'NFL mi stupirebbe, lo diciamo sempre che è la miglior lega del mondo, se avesse gestito in modo così superficiale una vicenda del genere, insomma, ci prenderebbe di sorpresa. I giocatori si sono schierati, e non è la prima volta, abbiamo visto che hanno cominciato a schierarsi spesso in questi mesi, e l'hanno fatto a difesa della tutela della loro salute. Secondo me il fatto che si tratti fa presupporre che la stagione comunque ci sarà, anche perché il baseball ha avuto delle trattative ancora più dure, più serrate, più toste e più cattive di quanto non avesse finora fatto l'NFL, e la stagione alla fine partirà una stagione diversa, una stagione ridotta, ma la stagione ci sarà. Quindi per me alla fine della fiera si comincerà. Quando? Ma io non escludo ancora uno slittamento anche dall'inizio della regular season, perché se si dovesse trattare in modo più intenso nei prossimi giorni, per trovare un accordo che vada bene entrambe le parti, potrebbero anche decidere a questo punto di slittare un po', dopo aver cancellato la pre-season, di slittare un po' avanti per mantenere inalterato il format della regular season. Abbiamo visto, come ricordava anche Marco, l'NBA ha scelto la bolla, riducendo ovviamente, addirittura ha escluso delle squadre dalla bolla che erano quelle già tagliate fuori dai playoff. Il baseball ha tagliato pesantemente la stagione. Può darsi che una soluzione del genere, secondo me c'è la volontà da parte di tutti e due di trovare un accordo, perché alla fine la stagione sa da fa, in qualche modo sa da fa, l'hanno fatta gli altri, la devono fare anche l'NFL.
Anche perché c'hanno da mangiare, voglio dire, tengono tutti famiglia, nel senso, è una banalità, però il dato di fatto è questo qua, ma per entrambi, cioè sia per figurativamente hanno da mangiare anche i proprietari, quindi è un classico esempio di battaglia, diciamo, sindacale, potremmo definirla così, che come dicevano sia Marco che Alessandro, sta vedendo comunque il fronte dei giocatori molto molto compatto. Adesso io ho molta meno memoria storica di voi, nonostante ormai sia quasi trentenne, però però voglio dire, un fronte dei giocatori così compatto, così cosciente della propria forza quando agisce in modo compatto, io non credo si sia visto in molte altre tre fasi storiche dell'NFL. L'abbiamo visto su Black Lives Matter, lo vediamo anche ora, e ora si tratterà tutto di vedere innanzitutto come si svilupperà la situazione Covid al di fuori del mondo del football. In secondo luogo qua, cioè, dove penderà, da che parte penderà di più il compromesso, insomma. Il segnale positivo, come si diceva, è che comunque c'è la volontà delle parti di lavorare nella stessa direzione e quindi di darci una stagione. Poi in che forma, con che modalità e con che tempistiche è ancora ovviamente tutto nell'aria.
Facciamo una prova, Emanuele, prova. Ti sentiamo lontanissimo, Emanuele.
Dove sei?
Inviato da Marco. In questo
momento è spettacolare, Emanuele.
Sono sul lavoro. Vediamo se mi sente di più così.
Sì, si sente un pelo meglio, sei un po' male, però velocemente dici il tuo pensiero sull'argomento.
No, hello?
No.
Allora, se avessero fatto il fronte comune che hanno fatto
prima, niente da fare. Sentiamo due parole, ne perdiamo tre.
Mandaci un fax.
No, niente, ma
possibile.
Lo stiamo perdendo.
Vedo che stai cercando di parlare, ma qua non arriva nulla.
4 minuti.
Ma cosa succede? Stai iniziando a perdere anche il direttore?
No, io sono qua, non mi muovo.
Vi manderò un fax. Ragazzi, e quindi dobbiamo fare così.
Sei proprio...
No. Mi ci ho provato, perché io vi ascolto bene.
Va bene, senti, ma dai, tieni da parte.
Quando non doveva dire niente, si sentiva. Quando doveva dire qualcosa, andava a scatti.
È incredibile, dai, Ema. Grazie mille per il tentativo, perché Ema si sta muovendo nelle lande desolate del Colorado. Adesso sarà in università, ma a causa del Covid hanno tagliato il wifi. Può usare solo una connessione, neanche 3G. Gli compare la E sul telefono. Per i più giovani, E vuol dire Edge. Cioè una connessione che va tipo a 25 bit al secondo e al minuto, scusate. Vabbè, dai, Ema, ok.
Ciao Ema,
stai lì e ascoltaci con amore e con ardore.
Ciao compa.
E abbiamo anche risposto quindi a una delle domande.
Mi perdete, continuate.
Niente. E mi spiace perché ha guidato per milioni di chilometri per arrivare in tempo e poter partecipare. Mi spiace davvero, Ema. Dai, ti rifarai la prossima, ti diamo il doppio del tempo alla prossima. Allora, dai, abbiamo approfittato anche per rispondere alla domanda di Francesco B, che ci chiedeva se gli ultimi accordi ci avvicinano ad avere una stagione o siamo ancora lontani. Il problema, Francesco, è che gli accordi veri e propri ancora non ci sono e finché non viene messo nero su bianco c'è poco da fare, anche se...
Giovanni, scusa, io nella mia ignoranza, ma il discorso dell'opt-out dei giocatori...
Quella è la seconda parte dell'accordo. Okay. Adesso si stanno concentrando tutto su questa parte qua più, diciamo, della salute.
Madonna. Sì, perché non ho capito come, quando, perché, come... Cioè, I paletti, queste
no,
cose.
No, l'opt-out alla fine è ancora a livello di discussione, nel senso che la NFL offre la possibilità di saltare una stagione in cambio di $150,000. Ma attenzione, quei $150,000 non sono dollari del contratto 2020, ma un anticipo sul contratto 2021. Cioè il giocatore per il 2020 non prenderebbe una lira dal suo, neanche un dollaro, una lira dal suo contratto. Il contratto verrebbe congelato, sarebbe tutto spostato
a prescindere
di un anno
dal valore,
sì, del esatto,
perché sennò mi immaginavo tipo tutti i practice squad, i rookie undrafted che dicono io questo lo passo, datemi $150,000 sull'unghia.
E no, se i practice così squad sono di meno, perché i $150,000 valgono, non ce li hai, perché i $150,000 valgono se decidi di fare opt out entro il 1 agosto. Quindi ancora
e se
non
ti spettano già, quindi se hai già un contratto di più di un anno, cioè se io ho un contratto di un anno
non puoi fare opt out, hai
cioè,
capito,
se lo fai,
Alberto?
Puoi farlo ma non pigli una lira,
Non giochi, vabbè, vai in hold out, un'altra cosa. Quella.
Sì, sì, sì.
Hai capito esatto. Anche dove è la fregatura?
Sì.
Prendendo questi soldi dall'anticipo 2021, bravo Marco, bella domanda, adesso spiego con più calma. Prendendo questi soldi dall'anticipo 2021, se tu non hai un contratto che vale anche per il 2021, non puoi prendere anticipo, non puoi fare opt-out. Questa è la prima clausola che viene vista male dall'NFLPA. La seconda clausola che tu devi obbligatoriamente presentarti al primo giorno di raduno del 2021, quindi tu non potrai fare né hold out, nessun altro tipo di protesta, diciamo, che non ti porti a presentarti, altrimenti rischi sanzioni economiche e disciplinari. Quindi vuol dire che se fai opt out tu del 2021 devi per forza giocare, se non vuoi essere bastonato pesantemente, e se fai opt out non puoi più rientrare per la NFL, cioè tu lo dichiari entro il 1 agosto, ciao, ci vediamo l'anno prossimo quando sarà. E quarta cosa, se fai opt-out nell'anno di in questo anno non puoi assolutamente avere nessun tipo di contatto con la tua squadra per quanto riguarda il rinnovo del contratto, ma la tua squadra ti può cedere o scambiare come se tu fossi di attività, per capirci. E la nuova squadra in cui andrai non potrà comunque farti proposte contrattuali. E quindi sai, ci sono un po' di questioni su questo. L'NFLPA vuole più soldi, vuole più dei $150,000, e vuole che ci sia una finestra in un determinato momento della stagione per permettere a chi ha fatto opt-out di rientrare perché la situazione è tranquilla e sicura. Questo è uno degli argomenti. Tenete presente amici, che se un giocatore fino all'1 agosto ha già percepito dei soldi dalla squadra, questi soldi vanno a scomputo dei $150,000 che deve prendere. Cioè se un giocatore ha già preso, faccio un esempio, $350,000 in bonus, perché aveva quello che si presenta al training camp, perché aveva quello perché faceva gli anni a marzo, eccetera, 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 non prenderà i $150,000 perché ha già preso più di quella cifra. E quindi insomma ci sono tutte queste questioni che sono ancora lì, che ballano. Un'altra questione, poi la chiudiamo, è: nel caso un giocatore si ammali di Covid, come viene classificato quel tipo di infortunio? Per la NFL è una non football related injuries, la NFLPA vuole che sia una football related injuries. La differenza, immaginate qual è soldi. I due tipi di infortunio sono assolutamente considerati in maniera diversa, economicamente parlando. Quindi anche lì ci sono distanze. Io credo però che una volta messo in piedi quella, dal punto di vista sanitario, i giocatori abbiano meno armi utili per non arrivare a un accordo. Perché comunque la FIFA può dire: guardate, ci avete chiesto questo, tutto questo per la vostra sicurezza, ve l'abbiamo dato, adesso venite incontro anche a noi, che rischiamo di avere perdite incredibili, poi potremmo aprire. Insomma, c'è un articolo su Addo in cui ho cercato di riassumere un po' tutto, compreso il discorso del salary cap, chi lo vuole in un modo, chi in un altro, insomma, è una cosa molto lunga, non tanto complicata, ma sono tanti punti in discussione. Comunque vedremo, Francesco, per tornare alla tua domanda. Io un minimo di speranza in più ce l'ho, però nel giro di una settimana lo scopriamo, eh. Cioè,
direttore,
28 servizi ma... in camp.
Ho una domanda, cioè, per chiudere questo argomento. Io ho visto, vai, che Russell Wilson nel suo tweet, diciamo, tra tutti quelli concordati, diceva: mia moglie è incinta, voglio delle garanzie. Ma ad esempio, se a ottobre Ciara veramente partorisce, e Russell Wilson deve andare in ospedale, cosa fa? Deve stare via dal campo?
Ma ti presenti, cioè, questo
si che... espone al rischio di prendere il Covid, e quindi poi lo testano, e nel caso si fa due settimane,
no,
quelle che sono,
sì, no, è ovvio. Ti presenti questo: se riescono a mettere in piedi il piano di test che hanno in mente, secondo me sarà difficile che i giocatori si ammalino, nel senso che se qualcuno si ammala di Covid viene pescato al volo e messo da parte, quarantinato.
Però se un giocatore se un giocatore decisivo,
cazzi della squadra,
appunto, è quello,
c'è
è
poco
quello
da dire, hai ragione, ma lì è, ma infatti l'NFL punta molto
se Mahomes prende il coronavirus due giorni prima del Super Bowl
e non gioca,
è tosta, cioè, nel senso, ci sono un sacco di casistiche.
Quello a cui punta l'NFL è mandare un messaggio ai giocatori del tipo: ragazzi, se fate casa chiesa problemi non ne avete, perché li teniamo sotto controllo. È ovvio che se voi volete andare al pub con i vostri amici, poi andare alla festa di compleanno del noto gangster rap locale, lì prendete voi i vostri rischi,
Direttore, stiamo parlando nella maggior parte dei casi di ragazzi di 22 anni,
ma la bolla la NFL con
no, non può
farla, non fisicamente non può farla.
Se Mahomes prende il Covid due giorni prima del Super Bowl, se lo guarderà in ospedale invece che a casa, insomma, cioè nel senso, chi ha detto che ci giocherà?
La frecciatina del predone.
Ecco, va bene, dai. E quindi abbiamo cercato di rispondere un po' alle domande, ma ripeto, magari non martedì prossimo. Martedì prossimo è il 20, sì, il 28. Martedì prossimo ne sappiamo sicuramente di più, perché è il 28. E quindi
sì, anche perché si trovano già tra il
23 e il 24 inizia qualcuno. Ma sai, sono soltanto poche persone, ci sei, sono ancora, esatto. Sono meno di 20 persone, le puoi ancora controllare.
Esatto, il 28 hai invece capito? Cominciano ad arrivare i grossi. Il
28 esatto. Arrivano tutti, quindi lì un po' vedremo settimana prossima. La prossima puntata marina, non adesso che c'è marina, è che io sono al mare, cioè voglio dire, quindi sì, sul balcone, ragazzi, con il computer per fare la puntata.
Sai che coi barconi i Vikings hanno avuto problemi, in passato, occhio ai barconi.
Ok, sto sul balcone per questo. Perfetto, dai, allora chiudiamo questa parte e iniziamo, in netto anticipo rispetto al solito, clamoroso, la seconda parte della nostra trasmissione, che come sapete benissimo è Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Eccoci qua da Disturbo, tante domande che arrivano alla nostra chat su Telegram, a cui vi invitiamo a partecipare e a iscrivervi. Cominciamo subito, ho portato avanti, di solito cerco di tenere un ordine temporale per correttezza, quindi le prime domande sono quelle che ci fanno prima temporalmente parlando, in questo caso per siccome Alberto ci deve salutare e andare a passare la notte di cui non voglio sapere nulla, ma se avete visto La Notte da Leoni potrete immaginarla. Ho spostato in avanti la domanda di Marco, che una domanda che Marco fa ad Alberto, questo non mi dà altri di rispondere. Visto che Jones non è più sul mercato, per i suoi Seahawks sarebbe meglio fare una trade per Jamal Adams oppure firmare Clowney? Io penso che Adams potrebbe incidere molto sulle prestazioni dell'intera difesa. A lei Cantù.
Allora, questa domanda nasce perché Marco avevamo già discusso su Twitter della migliore mossa per i suoi Seahawks. Io all'epoca dissi che secondo me Chris Jones poteva avere un valore superiore, perché è quello che manca da tanto tempo ai Seahawks, da quando sono una difesa dominante, è una quantità di pressione a livello di linea offensiva, perché i Seahawks rarissimamente blizzano e qualunque difesa per avere prestazioni buone deve generare pressione, e se questa pressione non arriva si scatenano problemi a catena. Saltato Jones, però io se la domanda è firmo Clowney o figlio Adams, firmo Adams, io prendo Adams tutta la vita, un po' perché Clowney l'anno scorso ha giocato ai Seahawks e non ha fatto la differenza che ci aspettava. Abbiamo fatto anche un video su Addol, su questo argomento.
Sì, esatto, è vero, lo trovate sul nostro canale YouTube.
E già che ci siete, iscrivetevi. Però Adams comunque è un giocatore di livello veramente assoluto, e sono d'accordo con Marco che l'impatto che avrebbe, ma anche a livello di leadership, oltre a tutte la miriade di cose che fa in campo, sarebbe veramente determinante per la stagione dei Seahawks. Per cui tra i due tutta la vita Adams, ammesso che i Seahawks vogliano privarsi di un paio di scelte, perché la differenza chiaramente è che Clowney, essendo free agent, avrebbe un impatto solo sul salary cap e non sulle draft pick a disposizione dei Seahawks. Quindi, nonostante questo, visto anche che i Seahawks raramente scelgono bene il primo giro, io fossi John Schneider e Pete Carroll andrei su Adams. E con questa, direttore,
vi saluto. Senti, no, fai un favore, sul anche telefono due. Metti due o tre numeri conosciuti, metti anche il mio. Devi scrivere, okay. In caso di emergenza metti il mio numero e ti vengo a recuperare. Fai conto, fino a 100 km di raggio ti vengo a recuperare.
Alberto, vai piano, vai piano e pensa a noi.
Metto anche quello di Marco che è Brianzolo, quindi magari esatto. Si sta meno strada. Se vuoi farti un salto da queste parti, metto anche il tuo.
No, Alberto, tu segnalo il mio, che metti che finisci fuori strada, arrivi dalle mie parti e ti tiro su.
Ma a sto punto metto anche quello di Ema, mica che finisce veramente come una terra.
Io ho detto lotte a leoni, può succedere di tutto. Guarda,
mi ritrovo a Denver, dove dormire.
Buoni festeggiamenti, Alberto, e ancora tanti auguri.
Grazie, ciao ragazzi, buona continuazione. Ciao a tutti.
Vabbè, dai, ce le dividiamo noi le domande rimanenti. Allora, Rob ci chiede, prendo spunto dalla simulazione. Ah, che coltellata! La simulazione è quella, il gioco estivo che stiamo portando avanti. Siamo arrivati ai quarti di finale nella prima partita, quella che abbiamo pubblicato oggi. I Seattle Seahawks del 2013 hanno battuto i San Francisco 49ers nel 1984 grazie a una sontuosa prestazione della Legion of Boom, che nel secondo tempo concede ai 49ers solo 3 punti e intercetta 2 volte Joe Montana. La domanda di Rob è, prendo spunto dalla simulazione, ma questi Seahawks 2013 hanno raccolto meno vittorie e trionfi di quelli che potevano? C'erano le potenzialità per una dinastia? Prima di chiedere a voi un parere, ci aggiungo anche il mio, visto che tanto siamo in pochi stasera, qualche numero. E i Seahawks del 2012, quelli dell'anno precedente, perdono il divisional playoff contro i Falcons. Quelli del 2013 vincono il Super Bowl contro i Broncos. Quelli del 2014 perdono il Super Bowl contro i Patriots. Quelli del 2015 perdono il Divisional con i Panthers. Quelli del 2016 perdono il Divisional ancora con i Falcons. E qua si chiude, diciamo, un po' l'epopea di quella squadra, che effettivamente è andata molto vicina a poter dominare la Lega, non che non l'abbia fatto in una certa parte, per 1, 2, 3, 4, 5 per 5 anni, che sono tanti. Ecco, volevo chiedere il vostro parere e la risposta alla domanda del nostro amico.
Vai.
No, Ema, è tutto come prima. Sentiamo una voce.
Intervengo da Cesena.
Sentiamo, Ema, una voce in sottofondo.
Fantastico.
Adesso neanche più quella, Ema.
Semplicemente se Lynch avesse corso nel Super Bowl 49 ci sarebbe stata una dinastia di 4-5 anni senza problemi, quello sicuro.
Ma perché adesso ti sentiamo bene?
Esatto. Perché sono arrivato a Boulder e non sono più nelle montagne.
Ah, ecco, beh, allora, perfetto. Quindi Ema lega questa mancata dinastia a quel famoso Super Bowl perso dai Seahawks contro i Patriots con quell'intercetto nel finale di Russell Wilson. Io sono tendenzialmente d'accordo, due Super Bowl vinti di seguito ti avrebbero dato una spinta incredibile. Alessandro e Marco?
Sicuramente quel Super Bowl è un anello che manca nel palmarès dei Seahawks, perché era veramente a portata di mano, bastava dargli la palla e sappiamo col senno di poi sappiamo come sarebbe andata a finire, perché difficilmente sarebbe stato fermato Marshawn Lynch. Dire che avrebbero dominato per altri 4-5 anni sinceramente non me la sento, perché so quanto è difficile vincere l'NFL, l'abbiamo visto, e anche se avessero avuto quella spinta non so quanto sarebbero riusciti, forse un altro anno, forse, ma non ne sono convinto, anche perché poi la free agency si fa sentire e non tutti sono bravi come qualche altra squadra che è riuscita a stare al vertice per quasi 20 anni. Quindi secondo me un Super Bowl in più sì, una dinastia ni, sono più sul ni, anche perché quando poi sono stati eliminati l'anno dopo dai Panthers sì, nel Divisional avevano già rischiato in quella sciagurata wild card contro Minnesota in cui gli regalammo il passaggio del turno. Non lo so, io ripeto, un Super Bowl in più sicuro, quello di
19 contro di voi, giusto?
Sì, sbagliò il calcio da sotto i pali praticamente,
esatto.
era già dentro Blair Walsh è riuscito a sbagliarlo, quindi un Super Bowl in più sicuramente, dinastia ni.
Ale, fra l'altro giocavano allo stadio aperto.
Sì, erano al TCF Bank dei Golden Gophers, sì, e c'era Bud Grant in maniche corte a 90 anni.
Vale, però se avessero giocato un altro anno, avessero vinto il Super Bowl, quello contro i Patriots, e poi la difesa non si sarebbe smantellata, perché poi sono tutta una serie di problemi in spogliatoio dopo quella partita.
ma ti abbiamo riperso.
No, ma ho capito il discorso di
Emma. Ci fossero stati quei problemi, non si come vado a ripetermi che sono a Boulder, dovrei essere messo bene.
Adesso bene.
Ok, se non se avessero vinto anche il 49 e lo spogliatoio non si sarebbe distrutto, ci sarebbe stato comunque un altro tipo di assetto dal punto di vista mentale, secondo me un terzo anello nell'arco di 5 anni si sarebbe vinto. E quello, 3 anelli in 5 anni è dinastia tecnicamente. Non è necessario vincere ogni anno di fila per essere comunque
nella dinastia. Certo, ma io dico solo
5 anni di fila. Secondo me, se ci avessero Lynch avesse portato la palla, non avessero cercato di fare i furbi, secondo me avrebbero vinto il 48 che non è mai esistito, il 49 che è il 49, avrebbe magari il 51 o il 52, non lo so, una cosa del genere. No, comunque già 3 in 5 anni
avrebbero sicuramente avuto più possibilità. Non sono così convinto come te che sarebbero riusciti a non far emergere quei problemi di spogliatoio che evidentemente se covavano qualcosa sotto cera che non reggeva.
Sai che in questo la difesa a quel tempo si incazzò perché ci fu la cosa come noi abbiamo tenuto in partita, abbiamo tenuto Brady e tutti quanti a 20 punti, cos'erano, 24 punti, e voi non butta la palla dentro. Se la presero molto con l'allenatore all'epoca, che con Carroll. Quindi da lì nacque tutta una serie di problemi che portarono poi al disfacimento della Legion of Boom, che poi non poi mettici anche che tutti i vari il loro setup fu in qualche modo capito, eccetera eccetera, ma secondo me un'altra ancora ci usciva, cioè non mi sarei stupito. Questo per quello nel 2012, 2013, 2014, più un altro, che ne so, 2017, magari ci usciva.
Marco.
Ma allora, io questa sera che non c'è Giorgio, non posso fare l'appoggiorgio, faccio l'appoggiale, perché anch'io la penso come Alessandro. Sicuramente in quel lasso di tempo erano la squadra dell'NFC più forte sulla piazza. Le ripercussioni che ti dà un Super Bowl perso, qualcosa ti dà anche un Super Bowl vinto, ma è più che altro in questione di contratti, di fame, di, insomma, è talmente risibile il confine tra, diciamo, in alcune partite tra la vittoria e la sconfitta. Sicuramente avrebbero avuto delle chance, ma non sono così sicuro che avrebbero dominato in lungo e in largo. C'è da dire, Emanuele parla di, diciamo, ritorsioni della difesa contro l'attacco, però io mi ricordo che prima dell'azione incriminata o due azioni prima fece una ricezione miracolosa, se non sbaglio era Baldwin sulla sideline, che nessuno ormai ci credeva più, e invece con quell'azione, diciamo, si erano un po' apparecchiati la tavola per entrare, poi sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi sicuramente squadra fortissima, sul fatto che avrebbero potuto vincere altri uno o due Super Bowl c'era la possibilità, però non lo so, non ne sono proprio sicuro al 100%.
Perfetto, passiamo alla domanda di Alessandro. Cosa ne pensate di Jalen Hurts? Farà il backup di Wentz o Wentz, che dir si voglia? Sarà il terzo? Rischierà addirittura il taglio? Alessandro, ti rispondo io facile, guarda, e poi andiamo oltre. In questo momento i quattro quarterback di Philadelphia Eagles sono Wentz, Hurts, Sudfeld e Lauretta. Credo che non vedo come sia possibile che Jalen Hurts non sia il backup di Wentz in questa stagione. E voi siete tutti d'accordo con me, vero?
A me piace Sudfeld, ma sono d'accordo con te pienamente.
Anche il Colorado è d'accordo con me? Niente, Colorado oggi va così.
Abbiamo riperso.
Sì, con Colorado.
Microfono spento. No, sono assolutamente d'accordo. Anzi, secondo me, io ritengo che il piano di Peterson è quello di farlo diventare un quarterback da usare, da spendere se nuovamente Wentz si fa male, ma soprattutto da ridarlo indietro tra un anno come primo giro. Io, secondo me, Hurts secondo me era il terzo quarterback del draft quest'anno da prendere con Love. Secondo me altro che tagliare, potrebbe essere anzi una sorpresa dell'anno prossimo.
Perfetto. Francesco ci chiede: secondo voi quanto sono importanti le perdite in pre-season? Rispondo sempre per primo io, così poi voi dopo dovete essere... Vabbè, mi forza concedo, d'accordo. No, ve lo concedo il disaccordo, tra amici questo e altro. Francesco, che se ne dica, le perdite in pre-season sono importanti per gli allenatori, fanno schifo a noi, tifosi appassionati, perché a volte vediamo in campo, cos'è la partita quella in cui giocano anche gli addetti al magazzino, la quarta di una pre-season normale, giusto, no?
Ormai quasi tutto, perché una volta era un po' diverso.
Adesso sì, ecco, però ragazzi, attenzione, un conto è vederle da appassionati tifosi, in cui vorremmo in campo i giocatori migliori, un conto è guardarla da allenatori, ma non solo da head coach, a tutti gli allenatori di reparto, che devono da 90 giocatori tirarne fuori 53. E vi posso dire, è vero che di quei 53 probabilmente 30, 35 hanno un posto sicuro, ma tu devi sceglierne altri 20, diciamo, che devono avere la capacità di poter stare in campo nel caso serva. E l'unico modo per valutare queste persone è la pre-season. L'unico modo per valutare un rookie, non per dire se sarà bravo o sarà meno, ma quantomeno cominciare a capire come ragiona a livello di football. Lo vedi in una partita, tra virgolette, vera, che sia di pre-season, ma è sempre una partita contro avversari che non sono i tuoi compagni che vedi tutti i giorni. Quindi è vero, la pre-season ci sta sulle balle, ah dai, uff, guarda, non gioca nessuno, Breeze ha fatto un drive, Mahomes lanci, running back non corre, perché ripeto, noi abbiamo questa, giustamente dal nostro punto di vista, visione del tutto, ma per una squadra di football è molto molto importante. Infatti credo che l'abolizione della pre-season sia un grosso problema, non tanto per la NFL in generale, quanto per i coaching staff, che dovranno valutare il materiale umano a loro disposizione esclusivamente gli allenamenti. Marco,
chi è? Inoltre, direttore, prima che stacco,
vai,
aggiungo, è importante soprattutto per gli arbitri.
Anche quattro partite di allenamento, diciamo.
Esattamente, perché loro non hanno modo di allenarsi, non si allenano insieme, quindi sono quattro partite per rimettersi in forma, tra virgolette.
Vero, vero. Marco Alessandro, dai.
Sì, no, io sono d'accordo che la pre-season per molti motivi è importante, per tutti i discorsi che hai fatto tu. Dicevo prima che ha cambiato secondo me un po', gli allenatori hanno cambiato un po' l'approccio che hanno loro, nel senso che si ritiene meno importante far giocare i titolari, sebbene comunque un po' di amalgama, come si dice in questi casi, servirebbe. Io mi ricordo che insomma, fino a qualche anno fa, me lo ricordo perché facendo Fatta Football, insomma, si seguivano anche queste cose. Quindi la prima partita di pre-season i titolari facevano magari un drive, la seconda facevano un quarto, la terza riuscivano a fare
quasi metà, un tempo,
o anche di più, ecco, e l'ultima invece era diciamo, facevano giocare tutta la partita, proprio quelli che si diciamo devono giocare il posto all'ultimo. Invece ultimamente, insomma, negli ultimi anni vediamo che è sempre più prassi tenere i titolari fuori proprio quasi del tutto, poi qualcuno lo fa di più, qualcuno lo fa meno, e quindi abbiamo già parlato altre volte, forse il ridurre già da 4 a 2 poteva essere un passo che si poteva anche fare. Adesso proprio togliere del tutto, è vero che è proprio una situazione di quest'anno che
no, beh, lo quest'anno non conta, lo impone. Marco, facciamo un ragionamento,
certo,
normale, ecco.
No, chiaro, quest'anno sono altri problemi, è imposto dalla situazione, però magari l'anno prossimo magari tornano a 4 o fanno 3 poi, o 2, non lo so, però l'importanza comunque, soprattutto per chi deve dimostrare e per la valutazione degli allenatori, è ancora un qualcosa secondo me di irrinunciabile.
Assolutamente, ci sono soprattutto per le squadre molto giovani, io penso ai Vikings, di cui discuteremo ampiamente nella prossima puntata di Purple Valhalla, e con tutte hanno avuto 15 scelte al draft, chiaramente sono tantissimi ragazzi giovani che hanno bisogno di imparare il playbook, di imparare a stare in campo, hanno bisogno di avere i consigli degli allenatori che in quattro partite o spezzoni di partite più o meno ampi sono fondamentali e sarà un bel problema per tante squadre di questo tipo. Oltre che, faccio esempio, prendo tre giocatori a caso che mi sono venuti in mente di punto in bianco. Terrell Davis si mise in mostra con un placcaggio negli special team in Giappone contro i 49ers. Terrell Davis, che era stato scelto altissimo, e riuscì a illuminare gli occhi di Shanahan, che vide in questo ragazzo, che fece quel placcaggio assurdo negli special team, il fuoco per diventare il giocatore che è stato. Penso a due ricevitori come Victor Cruz e Adam Thielen, di due periodi diversi, che sono emersi in pre-season, hanno sfruttato la pre-season per mettersi in mostra. Serve indiscutibilmente. Quest'anno sarà un anno un po' particolare.
E adesso una domanda esclusivamente per Emanuele. Emanuele, tu sei l'unico che può rispondere alla domanda di Stack, che ci scrive: in passato abbiamo avuto un quarterback, Trent Dilfer, che nel 2000 vinse il Super Bowl e che ha statistiche simili in percentuale, quindi in proiezione, a quelle di Brian Hoyer, quarterback dei Patriots. Quindi potrebbe New England sorprendere tutti?
Oh, certo, ma Hoyer futuro Hall of Famer, che domande, ha due anelli.
Questa risposta è proprio quella che viene dal cuore.
Che veleno, che veleno.
C'è polemica, c'è polemica. Stack, non te la prendere. Io sono d'accordo con Alberto, nel senso che non Hoyer nell'Hall of Fame, prima lui di Eli Manning, sia chiaro. E su questo siamo tutti d'accordo. Credo che non siano quarterback paragonabili. Hoyer ha giocato troppo poco per darci un'idea di quello che può valere, e quindi New England può sorprendere, sì, no, forse. È una domanda veramente a cui qualsiasi risposta diamo vale davvero il momento in cui viene data.
No, anche perché Dilfer, voglio dire, aveva una squadra dietro e davanti che levati, voglio dire.
Soprattutto dietro.
Esatto.
Quindi beh, si no. Dipende anche da quello, giustamente. Perfetto, no, domanda su Stack. Quindi adesso ci diamo la prossima alle altre domande, che Stack già, ha già pronto altro.
Il nostro domandiere.
Ma io sono contento, cioè noi, sì. Rispondere per noi è abbastanza divertente. Quello che chiediamo a tutti è una domanda a testa, in modo da stare in un tempo valido di trasmissione. Marco ci chiede: alcune squadre hanno dichiarato che apriranno lo stadio un numero limitato di tifosi, un esempio sono i Ravens, altri giocheranno a porte chiuse, un altro esempio, quello proprio dell'altro ieri, Jets e Giants hanno comunicato che se si giocherà lo faranno a porte chiuse. E Marco ci chiede: non sarebbe più equo che la NFL raccogliesse gli introiti dello stadio di chi può aprire e li dividesse in parti uguali tra le 32 squadre? Marco, ti rispondo io brevemente: è già così. Tutti i soldi che una squadra guadagna durante una partita vengono messi nel fondo cassa e poi divisi equamente tra tutte e 32. Una squadra non tiene quello che guadagna durante il giorno della partita. Quindi questo è già così, quindi anche quel poco che verrà raccolto dalle varie aperture con pubblico ridotto sarà comunque diviso da tutte e 32. Riccardo ci chiede: in un futuro anche lontano sarà possibile avere una franchigia in Canada come in altre leghe, NHL, MLS, NBA, oppure rischierebbe di fagocitare il locale campionato CFL? Lascio qua a voi prima la risposta, io aggiungo qualcosa alla fine. Aggiungo soltanto che il Canada ha già avuto una squadra professionistica di una lega americana di football, i Toronto Rifles, nella Continental Football League per due anni, dal 65 al 67. Ema, vai te con la prima risposta e poi Alessandro e Marco.
Io mi aspetto che nell'arco di 5 anni ci siano almeno 4 team che possono fare da expansion team, come divisione, che si aggiungono da qualche parte. Non lo so esattamente come sarà il calendario a quel punto, ma non mi sorprenderebbe che arrivasse in Canada e New Mexico, soprattutto in New Mexico.
Ma in Messico o New Mexico?
Scusami, in Messico. Perché non so perché ho detto New Mexico, però potrebbe
perché
esserci
una... perché sei siciliano e vuoi andare al caldo, ecco perché.
Assolutamente, sto sbagliando.
Vai Ale.
Ma, se me l'avessero chiesto qualche mese fa avrei detto che più che il Canada vedevo più vicino Londra e appunto il Messico. Adesso sinceramente non vedo grosse espansioni all'orizzonte, magari sì, tra 5-6 anni forse si potrebbe anche immaginare, ma non credo, non lo so, ne sento talmente poco parlare di Canada per l'NFL che vedo più interesse da parte dell'NFL per i mercati messicano ed europeo.
Ma anche perché strano che non, se lo dovevano fare non l'hanno fatto finora. Io credo che già c'è Buffalo che è molto vicino al confine, così come che ansimo.
È stato Giorgio di corsa e quindi ancora deve recuperare perché ha fatto
sei lontanissimo dalla realtà.
Mi ha scritto, mi ha detto: guarda, io non te l'ho detto prima, mi sono scordato, sto facendo una mezza maratona, credo di riuscire a chiamarvi quando finisce. Ma io credevo quando finisce, mi sono fatto la doccia, mi sono ripreso, invece al traguardo sua moglie gli ha passato il telefono e si è unito a noi.
Certo.
Ciao Giorgio. Allora, ciao. Dicevo che in effetti Detroit è praticamente sul confine, Buffalo è molto vicino, non so perché finora non è stato, diciamo, non c'è stato un tentativo che io sappia quantomeno di una franchigia in Canada. Io non spererei che se ne fanno una in Canada ne tolgono qualcuno di quelle dagli Stati Uniti, perché già 32 squadre che sono adesso sono troppe, quindi se ne dovessero mettere ancora di più secondo me sarebbe un po' la fine del football come lo conosciamo per molti motivi. Quindi a meno che qualche franchigia, io dico Jacksonville per dire una a caso, diciamo, volesse riallocarsi, Canada perché no? Non credo che dia troppi problemi alla CFL, perché giocano anche in due momenti diversi, con regole diverse, cose diverse, quindi magari non penso che possa creare problemi, però perché no?
La mia risposta è no, assolutamente no, perché il mercato canadese, anche prendendo in considerazione la loro città più grande, è troppo piccolo per quello che può essere un piano espansionistico di sostituzione, come ha accennato Marco della NFL. Punto.
Cioè, ma loro si chiamerebbero Canada, quindi voglio dire, non una città, loro chiamerebbero il Canada.
E giocano ogni volta 8 partite in 8 città diverse. Mamma
esatto,
mia.
Bravo, vedi perché che hai l'istinto manageriale.
Guarda, Giorgio, visto che sei arrivato, abbiamo le ultime domande, questa è domanda risposta libera. Yes. Danilo ci chiede: qual è stato il Super Bowl più bello che abbiate mai visto?
Io direi, come l'avete parlato prima, quello Seattle Patriots probabilmente, e per aggiungere su quell'argomento vi dico, io mi ricordo chiaramente alcuni giocatori aver detto dopo quel Super Bowl che avevano perso la fiducia in Pete Carroll, ed è quello secondo me che ha provocato il disfacimento di tutto. Tornando al tema di prima, perché non sembra, ma vi ho ascoltato mentre correvo.
Con le cuffiette, un grande. Allora, dai, Alberto, Marco e...
Alberto non c'è.
Dove è andato Alberto?
Pare che sia andato a crescere i suoi libagioni. Sì, sì.
Vabbè, allora facciamo così. Allora, ripetiamo. La domanda che ci viene fatta è... qual è stato il domanda di Danilo, il Super Bowl più bello che abbiate mai visto? Ora cambio l'ordine e dico Emalberto, perché non mi avete fatto finire, Marco e Alessandro.
Per me il Super Bowl 51 probabilmente, per spettacolo e tutto, visto che praticamente non si è mai vantato, quindi
51 Patriots Falcons.
Scusami, 52 Patriots Eagles.
52 Patriots Eagles, ok.
Anche il 51 non è da buttare come finale, ma il 52
no,
è bello
da buttare.
Quindi per te 51, Marco.
Ma allora io sono indeciso tra Buccaneers Raiders, che è stato bellissimo, però ne ho tre. Allora uno è Broncos Packers, la prima vittoria di Elway, poi anche Tennessee contro Rams, E anch'io starei su Patriots Eagles.
Marco, mi hai ninjato
tutto,
tutti e tre. San Luis Rams Titans, Denver Green Bay, Philly New England. Ci avevo messo anche Atlanta New England, ma ormai vabbè, hai vinto tu.
Quando non conta niente, indovino.
Allora, e con una tazzina di caffè in mano, perché i veri signori finiscono di cenare alle 22:30. Maurizotto, qual è il Super Bowl più bello che ha visto?
No, io non ho una tazzina di caffè in mano. Mi sentite intanto?
Certo, benissimo.
No, 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 intanto buonasera a tutti.
Oh, ma come sei abbronzato?
No, no, grazie. Non ho una tazzina di caffè in mano, tra l'altro oggi non ho neanche messo la crema solare in faccia, per cui potrebbe essere un problema. Non ho una tazzina di caffè in mano, stiamo aspettando di tagliare l'anguria e in questo momento sto passeggiando nel buio totale in mezzo ad un vigneto sopra Porto Azzurro all'Isola d'Elba.
Ma Porto Azzurro dove c'è il carcere?
Non lo so, però okay. È un bellissimo posto. Cioè, io, allora, in tutta sincerità, io ero venuto in Versilia per trovare Giorgio, però sono arrivato lungo e sono finito all'Isola d'Elba. Per cui non ho capito la domanda, scusate.
Miglior Super Bowl che hai visto?
Tennessee Titans Rams del 99.
Ok.
Direi. Il placcaggio all'ultima yard, quello è il primo che mi viene in mente ogni volta. Mi è piaciuto molto per l'esito il primo Super Bowl vinto da Peyton e nostro a Miami contro i Bears, ma per l'esito perché facevo il tifo per Peyton. Però a livello di partita è andata bene, perché poi ci sono stati tutti quanti quegli anni che abbiamo avuto una serie incredibile di Super Bowl finiti all'ultima azione, all'ultimo quarto, tutti molto belli, intensi. Però quello è quello che ricordo più intensamente.
Allora, anch'io ne ho due. Uno me l'ha ninjato Mauro, perché quel Super Bowl con quel placcaggio nel finale, per come era stata l'evoluzione della partita, veramente, veramente bello. Solo un po' di parte e vado indietro nel tempo, il Super Bowl giocato nel 95, relativo alla stagione 94, quello tra 49ers e Chargers, vinto dai 49ers perché ho visto poche volte una squadra così superiore ad un'altra in un Super Bowl. Super Bowl di San Francisco è stato...
Allora se andiamo nei ricordi indietro in quanto a superiorità,
io
anche
quello che ho visto,
quello stradominato dai Bears dell'85 contro quei poveri Patriots col touchdown di William Perry e tutto quanto, anche
quelli sì che erano i Patriots che
è stato esatto, è stata una bella partita.
Perfetto, continuiamo su questo andamento di risposta libera. Mick ci chiede: quale nome vorreste per il team di Washington? Avete diritto a dirne uno solo, ma siate il più possibile seri. Dai, cominciamo sempre con Ema, dai.
Perché ce ne sono un paio che sono simpatici. Allora, a parte che per adesso sono i Washington TBDs, to be determined, poi secondo me potrebbero essere anche Washington Wikipedias, perché così lo cambiano quando vogliono, basta fare un po' di edit. I Washingtons non mi dispiacerebbe nemmeno. Anche i Denzel Washingtons non sarebbe neanche male.
No, i Washington Denzel,
i Denzel prima il Washington te l'appoggio già da adesso.
Esatto,
ci sono un paio di nomi simpatici. Poi sul serio, io preferirei che cambiassero letteralmente il nome, nel senso che non fossero più Washington ma DC, quindi a quel punto sempre per le cose strane potrebbero chiamarsi, che ne so, DC Marvel. Però quella è un'altra storia.
E perché non DC e F?
O potrebbero chiamarsi anche DC FC, tipo Distretto Columbia, quindi DC Washington, DC, anche DC Football SI. Club, un pochettino. Esatto.
Però e allora gli SDC.
Sono diversi nomi.
E SDC è fantastico.
Bravo.
Basta, stiamo...
Sono un paio per fare il serio e poi vi saluto perché devo andare in team room, così perché parcheggio. Sul serio, il nome Red Tail mi piace tanto per la storia, anche Red Wolf non mi dispiacerebbe, soprattutto per mi immagino uno stadio, quando si potrà tornare allo stadio, con quante persone sono? 70.000, 80.000 persone allo stadio che ululano, sarebbe una cosa secondo me bella da vedere. Poi non cambierebbe neanche
il loro HTTR. Quindi secondo me questi due sono quelli più papabili. Poi se vogliono altri, DC, Red Wolf non mi dispiacerebbe.
Giorgio, Alessandro, Marco e Mauro.
Io i Washington Addolls in onore della trasmissione.
Benissimo. Mo scrivo Snyder.
Caro Snyder,
con la mia testa sotto i suoi piedi, ovviamente.
Beh, certo.
Ale,
no, io andrei con un bel Senators, che poi hanno dato i Natali ai Twins, quindi andrei sul tradizionale.
Ma come si chiamano gli sparring partner dei Globetrotters? I Generals, non mi ricordo.
I Generals, i Washington Generals.
Ecco, quelli.
Perfetto.
Io che si chiamassero veramente come diavolo vogliono, cioè non sono granché interessato. Come diavolo vogliono. Io ho il terrore che esca fuori un nome improponibile tipo Washington Americans
ma chiamiamoli Nationals come la squadra di baseball.
Esatto.
Così quando io cerco le statistiche.
Perfetto, e adesso andiamo ancora due domande veloci, dai. Pasquale, a livello di tifo e ambiente, quali saranno? Anzi, adesso sentiamo Emanuele, che deve andare in clean room, e in clean room mi spiace nel telefono, quindi ciao Ema, grazie mille per la partecipazione.
Grazie a voi, grazie della compagnia.
Ciao Ema, grazie
ciao,
a te.
Ciao, gulash.
Pasquale ci chiede, a livello di tifo e ambiente, quali saranno le squadre più svantaggiate dall'eventuale decisione di giocare nel proprio stadio a porte chiuse? Giorgio, Ale, Mauro, Marco.
Direi Seattle la prima che mi viene in mente, perché è uno degli stadi più terribili dove andare a giocare, quindi sicuramente direi quello. Anche Minnesota non scherzo.
Io aggiungo Kansas City e direi che il trio secondo me è servito.
Secondo me potrebbero, cioè la cosa potrebbe nuocere anche ai Raiders, ma solo perché la loro colonizzazione di un nuovo mercato verrebbe ritardata.
Devastante.
Poi voglio dire, è vero Seattle, vero Kansas City, cioè stadi rumorosi dove il pubblico si sente, verissimo, però nel caso specifico dei Raiders, cioè il debuttare in una città nuova e non poter avere il pubblico,
Effettivamente.
Sì, in effetti. Allora, i Chargers non se ne accorgono neanche, mentre...
Questo l'ha scritto, Peyton Manning.
Sì.
Quando gli hanno chiesto, ma tu cosa pensi che voglia dire giocare in uno stadio senza tifosi? Ha risposto, chiedetelo a un giocatore dei Chargers, lui può rispondervi meglio di me. Mamma mia.
Io dico, aggiungo anche Philadelphia.
Sì.
Ma Green Bay no?
Secondo me è un pochino meno delle altre che abbiamo detto.
Philadelphia
comunque hanno il freddo, quello non va via anche se non c'è il pubblico.
Esatto,
anzi, se non c'è neanche nessuno che spala la neve, gioco in uno stadio in mezzo alla neve.
Bellissimo. Esatto. Dai, chiudiamo con una domanda questa volta non dalla chat Telegram ma dalla chat di Spreaker, fatta da un amico che ci sta seguendo, che è Bruno. Cosa ne pensate del ritiro di Antonio Brown, ragazzi?
Io mi auto escludo dalla risposta.
Ma è ancora ritirato? Perché Bruno non è che magari perché si è ritirato due giorni fa, cioè poi non è che si è ritirato, lui ha dichiarato di ritirarsi perché ufficialmente è già ritirato. È un discorso complicato.
Lo cercavano in tanti, sì.
Niente, siamo al puro spettacolo, dai.
Io mi metto in modalità San Tommaso finché non ci credo.
Ma sì, dai, ma nessuno ci crede, voglio dire.
E poi comunque, bravo Ale, cioè che si ritiri o meno, cioè chi se ne frega.
Sì, e chi se lo prende?
Sua moglie, credo, non è sposato?
sì, anche figli.
Quindi, dire. Io pensavo ai Bengals.
Vabbè.
No, Bengals.
Ormai non più.
I Cincinnati Burrowers. Ce l'abbiamo fatta a fare una puntata snella, soltanto un'ora e cinque minuti.
Comunque Joe, tornando, ti rubo un secondo perché vai, mi sono andato a rivedere, visto che abbiamo parlato tanto di Seattle e di quel Super Bowl perso sciaguratamente, e alla fine della fiera è vero, sì, la difesa se l'è presa con Carroll, tutto quello che vogliamo, comunque il buon Brady ha fatto 37 su 50 per 328 yard e 4 touchdown, eh. Per carità, è vero che poi la colpa è sicuramente di Carroll, ma anche la difesa, insomma, non è che proprio...
è stata impermeabile
insomma un pochino. Invece ricordo, e questo mi piace ricordarlo, Chris Matthews, che è il ricevitore che ha fatto solo quella partita praticamente, 4 ricezioni, 109 yard, un touchdown, e poi non si è più visto.
No, ha rinnovato il contratto e poi è scappato con i soldi.
Esatto.
Allora però mi allungo un attimo anch'io sempre per rispondere a Bruno in chat. Bruno, vai tranquillo, la notizia è ufficiale, se lui lo ha dichiarato. Permettici però di non considerare più Antonio Brown un giocatore di football, con tutti i suoi talenti e con tutto quello che ha dimostrato quando ha voluto giocare a football. Il suo ritiro
è stato un gran giocatore,
assolutamente tutto qua, perfetto. Quindi diciamo, dai, 1 ora e 6 minuti, nuovo record assoluto.
Che vergogna,
mamma mia, guarda, proprio vogliamo proprio andarci, perché adesso noi ve lo possiamo dire, tanto Alberto non c'è, noi adesso chiudiamo, ci cambiamo, quindi con abiti di un certo livello andiamo tutti alla festa di compleanno di Alberto a sua insaputa. Quindi ma vieni anche te, Mauro, vieni anche te, fidati.
Ma non c'ho traghetti a quest'ora.
Prendi la barca, la rubi e arrivi, voglio dire, dai, adesso.
Bravo, un gomone.
Quindi, allora, innanzitutto, ringraziamo e rifacciamo con gli auguri ad Alberto Cantù, che ci ha salutato, saluto...
avete cantata la canzoncina?
Stevie Wonder.
Ah, fantastico.
Mauro, Stevie Wonder ho portato, scusate il disturbo. Poi un saluto ad Emanuele che ha le prese con la clean room, non la stanza in cui deve pulire, ma quella sotto controllo in cui fa i suoi esperimenti complicatissimi. Poi partiamo al contrario questa volta, e quindi un saluto e un ringraziamento al nostro uomo inviato all'Isola d'Elba, Mauro Rizzotto.
Diciamo la verità, il mio collegamento era solo allo scopo di aggiungere un'altra tacca dai posti del mondo in cui abbiamo fatto un
bravo podcast. bravo, l'altro giorno abbiamo fatto un mappino e non è male, non è assolutamente
e non è male.
Poi,
e comunque per la cronaca vi informo che sto guardando la cometa.
Bene, poi un saluto anche al nostro maratoneta Giorgio Prudotto.
Grazie a tutti, è sempre un piacere.
Un saluto e ringraziamento ad Alessandro Taraschi.
Grazie mille, Gio, la settimana prossima sei sul barcone o sul balcone?
No, con la L, barcone poi vomito.
Ah, allora
vomitare durante la trasmissione sarebbe un casino, Ale. Veramente un casino. E poi un saluto e ringraziamento a Marco Santini.
Saluto tutti, ci vediamo giovedì per scusate il pronostico, giusto? Non ancora? Vabbè, buonanotte.
Gli appuntamenti futuri di Outdoor Magazine sono giovedì con The Drive. Chi è l'ospite questa settimana? Giorgio, vai con questa
settimana. Il grandissimo Massimo Foggio, quindi non la si può perdere.
Assolutamente ai Rams. E da Giovanni Gancio è tutto, grazie per aver ascoltato questa 20ª puntata, 49ª dall'inizio della stagione, 150ª assoluta. Guardate, ormai siamo in preda numeri di scusate il disturbo. Ci sentiamo settimana prossima. Connessione permettendo. Ciao a tutti.